la fiducia di trovare chissà che benessere qua, e invece tutto il mondo è paese in questo modo. Tutto il mondo è paese. Qua vi leggerò un pezzo della lettera di San Giacomo, aspetta che vengano dentro così. Qua c'è un posto, signora. Ecco, diciamo la preghiera, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Sia gloria al Padre,
al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte.
Angelo di Dio,
che sei il mio custode, di luna,
Maria, aiuto dei cristiani. Quando non c'è un tema speciale o qualcosa che voi volete che di cui io vi spieghi, vi parli di cosa, il Signore mi fa sempre prendere una parte della Sacra Scrittura, e questa volta ho preso un brano della lettera di San Giacomo. È poco conosciuta di solito, leggono sempre quelle di San Paolo di solito, ma anche San Giacomo ha scritto delle lettere, e come, e che valgono. Ne faremo qualche commento come lo vuole il Signore, perché è Lui che fa. Il titolo di questo brano, di questo piccolo brano, è La fede senza le opere è morta. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? E fin là siamo tutti d'accordo. Io credo in Dio, ma se non opero come vuole il Signore, che cosa vale? Che cosa vale? Che giova? Forse che questa fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Vedete il problema che avete suscitato voi prima? Degli extracomunitari, vero? Tanti vengono ammaliati, tanti vengono per politica, tanti vengono perché hanno desiderio di farsi un posto, eccetera. Tanti vengono veramente per necessità. Adesso noi cosa sappiamo di loro? Niente. Niente. Magari ci interessiamo dove state, dove abitate, dove... Vengono fuori che coabitano in certi posti che sono impossibili, neanche gli animali stanno in certe stanze, in certe sovraccariche uno dietro. Eppure sono persone umane come noi. Proviamo a pensare. Sono persone umane come noi. E Gesù ha detto: qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, cioè degli altri uomini o donne che siano, l'avete fatto a me. È un problema grosso, sapete, perché certamente noi non possiamo dare l'abitazione a tutti quelli che vengono, ma quelli che fanno questa politica di farli venire, di agevolare la loro venuta per dopo trattarli come schiavi, che guadagnano pochissimo, li pagano proprio miseramente, vivono ammassati come bestie. Vedete, sono problemi della società di adesso. Voi mi potete dire, ma io non c'entro. Ma invece c'entriamo tutti, perché siamo uomini e donne di questo tempo. E anche noi collaboriamo a che avvengano queste cose. Andiamo d'accordo con quelli che li suscitano, che trattano così. Sapete, sono problemi gravissimi. Problemi che poi il Signore ci domanderà conto. E dopo, quando avverrà quello che avverrà, allora diremo, ma perché Signore, perché? Ma perché? Guardiamoci indietro cosa abbiamo fatto, come abbiamo trattato, come abbiamo agito. Guardiamo. Un po' responsabili siamo tutti, un po' per noncuranza, un po' perché dire, beh, non sono problemi miei, sono problemi degli altri. È vero, non sono problemi miei, però dico loro, almeno una preghiera che vengano risolti bene questi problemi. Noi facciamo parte di un'umanità. Quelli che vengono trattati, quelli che vengono adoperati in questa maniera così, sono nostri fratelli, sono uomini come noi, donne come noi. Quindi un po' siamo tutti responsabili. Possiamo far niente? Preghiamo. Preghiamo. Forse a nessuno è venuto in mente finora di dire faccio una preghiera per gli extracomunitari. Eppure sono nostri fratelli. Eppure potremmo trovarci noi domani in queste condizioni. Sappiamo noi. Io ho passato la guerra del 40-45, non auguro a nessuno quello che abbiamo passato. Beh, andiamo avanti. Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Non basta che io creda in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, non basta. Se io non eseguo le opere della fede, e la prima opera della fede è la carità. E la carità cosa vuol dire? Voler bene a tutti. A tutti indistintamente. Non fare selezioni. Questo sì, questo no. Certo che i nostri cari, i nostri più vicini, vogliamo più bene, gli amici, eccetera. Ma dobbiamo voler bene anche gli altri. A tutti. Il comandamento di Dio impone di amare tutti. Senza distinzione. Come faccio? Non posso mica arrivare a tutti, no? Beh, intanto guardo quelli che sono attorno a me, vicino a me, quelli a cui posso arrivare. Per gli altri prego. E cerco di amare anche se mi verrebbe da dire, peggio per te, potevi stare a casa tua, potevi stare nella tua nazione, nel tuo continente, dove vai. E ci sappiamo noi. Perché noi non possiamo giudicare. Gesù ci ha detto, non giudicate e non sarete giudicati. Noi possiamo cercare di comprendere, cercare di capire, cercare di giustificare quello che volete, ma giudicare no. Noi non siamo in grado di giudicare. L'unico è Dio che può giudicare. Così anche la fede, dice, se non ha le opere, è morta in se stessa. Non basta che io, guardate che c'è una sedia qua anche, non basta che io dica, anche questa, senso vero, che basta che dica io credo in Dio Padre Onnipotente, e poi gli altri dicevano gli uomini poco e le donne niente, anche quella. La fede senza le opere è morta, si dice fede morta. E allora dico, ma io vivo in una famiglia, vivo in una casa, Va bene, se viene qualche povero a chiedere l'elemosina gliela faccio, va bene. Senza guardare se è giusto, se non è giusto, se potrebbe andare a lavorare invece che andare a chiedere l'elemosina, se così, se colà. Il Signore no. Il Signore guarda il gesto che io faccio. Se io faccio la carità, se io aiuto il prossimo, il Signore guarda questo. Magari risponderanno male, peggio per loro. Risponderanno loro davanti a Dio, ma io non rispondo, devo rispondere della carità. E così dice anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa la fede. Se io dico credo in Dio solo, ma poi non faccio niente, non aiuto il prossimo, non perdono. Al contrario, uno potrebbe dire, tu hai la fede e io ho le opere, mostrami la tua fede senza le opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Perché anche noi diciamo, le parole valgono. Verba valent ad personam, dicevano i latini. Le parole volano, valgono quattro. Bisogna vedere i fatti. Bisogna vedere come agiamo. Andiamo incontro, ve l'ho già detto e lo sapete già a memoria, credo, a tempi difficili, più difficili di quelli che ci sono adesso. Avremo bisogno, noi, della carità degli altri, ma anche gli altri della nostra carità. Se non ci prepariamo prima, mentalmente, a dire io voglio aiutare tutti quelli che posso, perché certamente non posso dare milioni se non li ho, non posso dare denaro se non l'ho, ma un aiuto, almeno una comprensione, almeno una parola buona, almeno l'assenza di ogni giudizio, perché noi non siamo tenuti a giudicare gli altri. Noi non possiamo sapere che cosa è nell'animo degli altri. Ah, io aiuto i buoni, ma i cattivi no. E tu sai quali sono i cattivi e quali sono i buoni? È solo Dio che può giudicare, noi non possiamo giudicare. Noi abbiamo il dovere di aiutare tutti, senza distinzione. Se Gesù avesse fatto questo, mi dite, prima non si sarebbe neanche incarnato. Seconda cosa, non avrebbe trattato i palestinesi come li ha trattati lui e i romani e tutto il resto. Pensate a quante persone indegne, quante persone indegne in peccato mortale, nemici, aveva davanti Gesù. Li ha fatti morire? No. Quando ha moltiplicato i pani e i pesci, li ha moltiplicati per tutti, non ha guardato i buoni e i cattivi. Li ha fatti raggruppare nel numero e li ha saziati tutti. Perché se Dio guardasse solo quelli che meritano, quelli che non meritano, cominciamo a fare un esame di coscienza noi, li meriteremo, gli aiuti di Dio. Ognuno sa quello che bolle in pentola propria, vero? Ognuno sa. E bisogna che queste cose ogni tanto ci vengano dette, ci vengano davanti e prendiamo la responsabilità, almeno la responsabilità di non giudicare. Ma non possiamo giudicare, non conosciamo noi l'intimo delle persone. Uno sbaglia, va bene, l'errore lo si vede, se uno uccide un altro ha fatto un omicidio, ma so io a che punto di responsabilità ha? Magari può essere pazzo, un momento di pazzia. Io credo che certi omicidi che, per esempio mamme che uccidono i bambini, robe di questo, sia perché la testa a un certo momento va. Uno non è più con la testa a posto. Perché? Perché hanno chiuso i manicomi. Sapete che è stato diabolico quello di chiudere i manicomi? Riformarli sì, che fossero curati bene sì, ma è una malattia come un'altra, è una malattia molto più pericolosa delle altre. E magari non ha neanche un peccato veniale perché la testa non era a posto. Non possiamo noi giudicare, capite? Non possiamo, anche adesso si sentono di quelli omicidi, di quelle cose assurde addirittura. Ma io penso, se la prima cosa che mi viene in mente, quello era a posto con la testa. Magari sarà stato esaurito, magari aveva bisogno di cure, non le hanno portate, hanno chiuso i manicomi, hanno chiuso i dispensari, hanno chiuso tante cose. I medici prendono cura sì o no, c'è chi ha coscienza e chi non ce l'ha. Sono tante le ragioni. Ecco perché noi non possiamo giudicare, vedete? Ignoriamo troppe cose, troppe. Però guardiamo questo. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene? Anche i demoni ci credono e tremano. Lo sapete che i demoni sanno benissimo che esiste un Dio solo e hanno una paura maledetta di Dio perché sanno che è molto più forte di loro. Non basta che noi lo sappiamo. Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza valore? Eccola qua. Non basta che io creda, che sappia che c'è, ma come mi comporto? Se non ci sono le opere, la mia fede va. Anzi, un motivo di più per essere giudicato e condannato dal Signore. Perché se io ho la fede, so che esiste Dio, so che è Lui che ha creato le anime di tutte le persone che esistono. Perciò che sia un farabutto, che sia simpatico, che sia antipatico, che sia buono, che sia cattivo, quello che volete, però è una persona umana, è un figlio di Dio, è creato da Dio. Io non lo posso trattare male. Io non ho nessuna giustificazione al mondo di trattare male qualcuno. Ma quello agisce male, risponderà lui davanti a Dio. Ma se io agisco male perché lui agisce male, sono colpevole come lui. Guardate che è tremenda questa cosa, è sottile, perché anche nelle persone religiose, nelle persone che hanno fede, circola questa idea. Io non posso trattare bene le persone che trattano male gli altri, per esempio. Invece no, io non sono giustificata per quello. Io ho il dovere di trattare bene tutti, di rispettare tutti. Perché tutti hanno un'anima creata da Dio direttamente. Buoni e cattivi che siano, non importa. Hanno un'anima creata da Dio. E il Signore ci ha detto: qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, minimo, non ha detto al massimo, all'autorità, all'intelligenza, no, al minimo, è fatta a me. Quindi io prima di tutto non posso giudicare, perché non ho in mano tutti i valori per giudicare. Conosco io l'infanzia che ha avuto questa persona, conosco io le tentazioni a cui può essere stata soggetta questa persona, conosco io tutte le avventure, le cose che sono successe nella sua vita, ero presente io quando agiva così con la sua giù. Io non posso giudicare. E se non posso giudicare, tantomeno condannare. Tantomeno condannare. Perché prima della condanna ci deve essere un giudizio. Ma guardate anche umanamente, davanti a un tribunale, quanto cercano di andare a fondo dei moventi, delle persone, delle situazioni. Giustamente, il tribunale umano deve fare questo. Ma noi, che non siamo mica dei giudici, il Signore non vuole che siamo Non giudicate, non sarete giudicati. Noi abbiamo il dovere di vivere bene noi e di non giudicare nessuno, tantomeno condannare. Ma quello ha ucciso un altro, vuoi che non lo condanni? Sai se aveva la testa a posto o no? Sai se era in un momento di pazzia? Conoscevi quello che aveva nel cuore quella persona? No. L'atto lo condanni, perché l'atto di omicidio lo si condanna, ma la persona no. Non siamo in grado di giudicare. Quello sbaglia a far così. E chi sei tu per dire che quello sbaglia a far così? Vedete, il Signore ci pone davanti a questo. Adesso, il male è male. L'omicidio è omicidio, è un delitto. La bestemmia è un male, e avanti. I peccati ci sono. Ma io non posso giudicare il peccatore, perché non so a che punto di lucidità avesse, non so che infanzia ha avuto, non so che educazione ha avuto, non so, troppe cose ignoro per giudicare. Io non devo giudicare. Non posso dire che è bene, perché se uno uccide un altro dico no, non è bene, però non lo posso giudicare. Invece siamo tanto facili a giudicare, dite la verità, ognuno pensi a se stesso, pensi con quale facilità giudichiamo le persone, con quale facilità giudichiamo, e quello ha fatto male a far così, obiettivamente può darsi anche, perché se uno uccide un altro non devo dire che ha fatto bene, ma non so che razza, a che punto sia colpevole, non lo so. È solo Dio che lo sa. Tu credi che c'è un Dio solo? Fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Ma vuoi sapere, o insensato, come la fede senza le opere è senza valore? Perché i demoni ce l'hanno la fede, sanno benissimo che esista Dio. Non c'è dubbio. Sanno benissimo che Dio è onnipotente, onnisciente, eccetera. Il catechismo lo sanno benissimo i demoni. Ma la fede senza le opere è senza valore. Non basta che noi crediamo in Dio, se il nostro agire non è consono, non è d'accordo con quello che vuole il Signore. Siamo sempre là. E come si fa a sapere quello che vuole il Signore? Il Vangelo. Il Vangelo ce lo dice chiaro e tondo. E c'è il catechismo di San Pio X, tenetevi ancora il catechismo di San Pio X, guardate, lasciate stare i catechismi moderni, perché hanno lacune da non dire, ma quello di San Pio X è completo ed è chiaro ed è semplice. Ed è semplice. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. Guardate, una definizione più semplice di questa, ed è la verità. Dio è il creatore e signore, cioè padrone del cielo e della terra. C'è lui che sa che. E avanti di questo genere. Io continuerò a dirlo a tutti sempre, tenetevi al catechismo di San Pio X. Se avete figliuoli, se avete nipoti, insegnate il catechismo di San Pio X. Non che i catechismi moderni che fanno acqua dappertutto. Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì Isacco, suo figlio, sull'altare? Sapete il fatto di Isacco, no? Il Signore ha chiesto di immolare suo figlio. E lui ha obbedito. E lui è andato, ha preparato tutto e ha portato il figlio, e quando era il momento il Signore lo ha fermato, perché voleva solo la sua disponibilità. Se il Signore ha chiesto a uno dell'Antico Testamento, che non conoscevano a fondo come noi la religione, eccetera, ha chiesto una obbedienza così eroica, ditemi, e non l'ha permessa, perché il Signore non vuole la morte di nessuno. Noi avremmo fatto questo. Saremmo adesso nella disposizione di fare qualsiasi cosa per obbedire al Signore? Vedi che la fede cooperava con le opere di Lui e che per le opere quella fede divenne perfetta. Cioè Lui agiva secondo la fede. Ecco, e la domanda che ci facciamo noi dentro, tutti, cominciando da me, tutti, io credo queste cose, ho fede, recito il credo, eccetera, ma ci credo fermamente, completamente, da tradurre in opere, da tradurre in azione quello che sto dicendo? E là è un bel punto di domanda, sapete, che tutti dovremmo fare, tutti. Diciamo sì, sì, se il Signore vuole questo, quell'altro, sì, ma quello no, quello no. Se chiedesse come ad Abramo di sacrificare il vostro figlio, credo che ai nostri tempi non ne troverebbe uno come Abramo. Cosa volete che lo dica? E il Signore, è vero che allora era più facile l'immolazione, ma anche adesso, guardate, leggete un po' i giornali, sentite la televisione, quante persone non ammazzano? E quelle che sappiamo? E tutte quelle che non sappiamo? Perché vedete, si è moltiplicato molto il peccato. La fede è andata a farsi friggere. Voi, credo che voi che siete nel mondo così, facciate un po' di fatica a trovare delle altre persone che credano come credete voi. Ne trovate tante che non credono, tante, troppe. Perché è la fede che ci salva. Se io credo in questo, credo che il Signore ha detto questo, credo in 10 comandamenti dati da Dio, eccetera, io vivo secondo questo. Ma se si guarda intorno al mondo non è davvero così. Si direbbe che credono a tutti fuorché a Dio. E lo predicano e lo dicono e vengono trasmessi televisione, radio, tutti quei giornali, tutto quello che volete. Trovate un giornale che sia veramente fedele e che trasmetta quella che è la verità. Trovate anche i più buoni. Ce ne sono, grazie a Dio ce ne sono, ma rarissimi. Il resto è tutto bugie, tutte menzogne, tutte vanità, come dice la Sacra Scrittura, vanità delle vanità, tutto è vanità. Salomone questo, sapete, glielo diceva. Salomone, che aveva le ricchezze più grandi che c'erano allora, aveva provato tutto, aveva di tutto, eccetera, e alla fine ha scritto questo, vanità delle vanità, tutto è vanità. E nell'imitazione di Cristo hanno aggiunto all'infuori di amare Dio e servire a Lui solo. Nell'imitazione di Cristo. Perché poi? Possiamo avere i miliardi, possiamo anche. Vedete Agnelli, ha dovuto lasciare qua tutto, no? Cosa dite? Non portiamo mica niente nella bara, sapete? Quando moriamo non portiamo niente. I milioni, i miliardi, se uno li ha, li lascia qua. L'oro, l'argento, lo lascia qua. Tutto si lascia. E là si è soli, nudi, con l'anima davanti a Dio. Guardate, il Signore ha voluto che io provassi quello che è il giudizio, perché sono stata in punto di morte. E mi ricordo benissimo. Ci si trova, noi, soli, davanti alla giustizia di Dio, non si vede il Signore, si vede la sua giustizia, si vede la... ti vedi tutta la vita in un attimo, tutta, ma col giudizio di Dio, non col tuo. Ah, quello è bello, perché io pensavo di far bene così, invece non era bene, magari credevo di far bene colà e non era... Tutto si vede, in un attimo, tutto, spiattellato davanti. Questo è il giudizio, il momento della morte, sapete? E da là non si scappa. Tutti dovremmo essere giudicati, tutti arriviamo a quel punto, sapete? O prima o dopo, o da giovani o da vecchio, quando vuole il Signore, ma tutti arriviamo là. In quel momento diciamo, stupido che sono stato, perché non ho agito secondo il disegno di Dio? E allora ecco il nostro destino, speriamo che nessuno di voi debba andare all'inferno, ma il purgatorio non è mica bello, sapete quanto è. Non è proprio niente bello. Una volta il Signore ha voluto mostrarmi una persona che io conoscevo, era 8-9 anni che era morta e io la credevo molto buona, molto, pensavo che fosse in paradiso senz'altro, perché era in un purgatorio. Mamma che sofferenza. Sono rimasta inorridita proprio, inorridita. E quella persona mi ha detto, se non preghi tu non posso andare in paradiso. E sapete perché? Perché mi aveva dato scandalo, cioè aveva fatto cose che non andavano bene, ma per me sembravano cretinate allora. Dopo ho capito che non sono cretinate. Ma allora dicevo, beh, se chiede perdono non fa un po' di purgatorio, dopo. No, no, no. Guardate che il giudizio di Dio è tremendo. Perché se siamo responsabili, più responsabilità si ha, più intelligenza si ha, più capacità di capire si ha, più si ha, siamo messi in posizione di giudicare, di ancora più tremenda è il giudizio. E allora, cari miei, pensiamo anche a questo. Allora, prima di tutto il Signore ci ha detto non giudicate, non sarete giudicati. Proviamo a cominciare almeno a questo, non giudicare nessuno. Almeno non abbiamo questo peccato davanti a Dio, non giudico. Si racconta di un frate che non era stato una meraviglia di povertà, di castità, di obbedienza, di voti, insomma non era proprio una meraviglia di santo, ecco. E lo vedevano tutto allegro, che sapeva di morire, tutto allegro di morire così. E gli ha detto, ma padre, dice, sa, tutti siamo peccatori, no? Ah sì sì sì, dice, tutti siamo peccatori. Però il Signore ha detto, non giudicate, non sarete giudicati. Io nella mia vita non ho giudicato nessuno. Lui non mi può giudicare. Ed è molto tutto contento e felice. Perché pensate noi, se possiamo dire così, che siamo così facili ai giudizi. Così facili. Ma, vedete che queste parole della lettera di Giacomo, questa è di San Giacomo, sapete. Dunque Abramo vede come la fede cooperava con le opere di lui e che per le opere quella fede divenne perfetta e si compì la scrittura che dice e Abramo ebbe fede in Dio e gli fu accreditato a giustizia e fu chiamato amico di Dio. Però il Signore non ha permesso che uccidesse suo figlio, l'ha salvato, lo sapete. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede? Io credo in Dio Padre Onnipotente, va bene, credo tutto, eccetera. Però se non faccio le opere, d'accordo con questa fede, cosa faccio? noi saremo giudicati sulle opere, dice. Guardate che lo dice chiaro. E questa è Sacra Scrittura che è stata dichiarata dalla Chiesa, parola proprio vera, vera di Dio. Vedete che l'uomo viene giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede. Certo che bisogna avere la fede, perché sennò le opere non le faccio secondo la fede, però non soltanto in quello. Così anche Rab, la meretrice, dice, non venne forse giustificata in base alle opere per avere dato ospitalità agli esploratori e averli rimandati per altra via? Era una meretrice, era una prostituta. Insomma, non era proprio uno stico di santa questa donna, se faceva la prostituta. Però ha salvato queste persone. Le ha salvate, ha salvato la loro vita. Ecco che viene giustificata. Perché con le opere si giustifica. Naturalmente dopo avrà capito di essere stata di essersi messa nella via sbagliata della prostituzione e si sarà convertita. Noi abbiamo una Maddalena che santa è diventata Maddalena ed era una prostituta di classe, sapete, Maddalena, Maria Maddalena. Ma il Signore prende anche qualsiasi peccatore che si pente. Lui non guarda in faccia a nessuno, guarda il cuore, guarda se si è convertiti, guarda se si è pentiti, guarda se vogliamo non cadere più in certi peccati. Quello che è stato, anche San Francesco d'Assisi era un lazzaroncello. E non era mica santo, sapete, San Francesco d'Assisi. Si è convertito dopo, e adesso lo veneriamo come uno dei più grandi santi, no? Però prima ha fatto la cavalcata anche lui, dei giovani. Così anche Rab, dice la meretrice, infatti come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Allora, se io credo devo operare secondo la fede. Allora prendiamo tutte le virtù: fede, speranza, carità, giustizia, fortezza, temperanza, eccetera. E mettiamole in atto. Prima di fare di prendere qualche decisione, prima di agire, domandiamoci: è bene quello che sto facendo? È bene. Il Signore farebbe quello che io adesso sto facendo? Certamente io adesso sto trasmettendo la verità, perché questa verità non è mia, me la trasmetto solo. E il Signore farebbe, è Lui che fa questo. Ma in tutte le altre cose, dice l'altro, sia che mangiate, sia che beviate, fate tutto a gloria di Dio. È necessario che mangiamo, è necessario che beviamo, se no ci suicidiamo, no? È necessario anche quello. Però come? Perché accetto dalle mani di Dio il suo aiuto? Cerco anche di non accontentare il corpo in modo eccessivo, perché il corpo, la carne, ha desideri contrari a quelli dello spirito. Il corpo, per essere soddisfatto, ha desideri e azioni che sono contrari. Anche l'abuso di vino, per esempio, è una cosa. Il mangiare troppo, il bere troppo, l'ubriachezza non è peccato mortale? Lo sapete che l'ubriachezza è peccato mortale? Mortale. Perché toglie la lucidità della mente e tu non sai a che punto puoi arrivare in preda all'alcol. O può succedere che uno non si è una festa, per esempio, non so, non si ha limiti, si eccede un poco, ma eccedere va bene, si può, dopo faccio la penitenza e lascio là. Ma guardate, inutile, perché toglie il vincolo. Noi abbiamo una grande dote, quella dell'intelletto, quella di conoscere, di sapere che cosa è bene e che cosa è male. L'ubriachezza toglie questa conoscenza del bene e del male. Leggete anche sui giornali quanti che si sono ubriacati e poi hanno ucciso, hanno fatto, perché non erano più padroni di se stessi. Il vino toglie la capacità di controllare, E noi, il Signore ci ha dato un'intelligenza, ci ha dato un intelletto, vuole che l'adoperiamo, che prima di agire pensiamo questo è bene e questo è male, lo devo fare o non lo devo fare, è mio dovere o non è mio dovere, eccetera, eccetera. Il giudizio il Signore lo vuole. E bisogna cominciare a insegnarlo anche ai bambini. Questo è bene, questo è male. Questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, perché fai dispiacere a Gesù. Gesù è morto sulla croce per questo. Spiegare ai bambini. E come lo capiscono i bambini? Lo capiscono molto meglio degli adulti. Perché loro sono semplici. Sono vicini all'origine ancora. Non hanno quella cattiveria nel cuore. Perciò lo capiscono perfettamente, ma è dovere nostro, di adulti, educarli. Che cosa insegnano adesso nelle scuole? Che religione fanno nelle scuole?
Le religioni insegnano. Le religioni insegnano.
Capite voi come stanno le cose? E noi pensate che dovremmo rendere conto al Signore anche di ogni parola oziosa. Mica scherzi, signore. Mica scherzi. Per quello che la sera invitiamo sempre tutti a fare l'esame di coscienza e a dire un atto di dolore, un atto di pentimento. Perché chi passa la giornata immune da certi difetti, da certe venialità, almeno se non altro, è inutile. Bisogna che siamo persone razionali, perché il Signore ci ha dato l'intelligenza e la volontà, ma la volontà segue l'intelligenza. Se adesso con il catechismo che fanno, che erano ossessionati, non insegnano ai bambini quello che è bene e quello che è male, i comandamenti, eccetera, come fanno questi bambini a capire quello che devono agire, quello che devono fare, quello che non devono fare? Capite la responsabilità di chi fa catechismo adesso? E non mi vengono a dire, ma il prete vuole così, da il prete che dica quello che vuole, sì. Purtroppo sappiamo che ci sono preti che non seguono né Gesù né tantomeno il Papa. Voi avete osservato quando c'è la trasmissione, intanto ne danno meno che sia possibile trasmissioni col Papa, vi siete accorti? Meno che sia possibile, perché dà fastidio. Cominciando da, non dà la comunione se non con l'inginocchiatoio davanti e in bocca. Il Papa ha obbligato tutti, anche i ministri, anche i presidenti delle repubbliche, tutti quelli che vanno a fare la comunione al Papa, all'ultimo momento mettono quell'inginocchiatoio, uno alla volta si inginocchia là e il Papa dà la comunione in bocca. Non l'ha gridato, ma però ha mostrato. Coi fatti ha mostrato come dovrebbe essere la cosa. Ma noi non possiamo prendere la particola in mano. Mettetevelo in testa. Noi non siamo sacerdoti. Noi non abbiamo le mani consacrate. E se vi è venuto in mente di farlo, non fatelo più, per favore. Perché dovrete rendere conto a Dio. E non è questione di igiene, perché tanto il prete in mano ve la dà. Che ve la metta sulla lingua o che ve la metta in mano sua c'è. E i preti sono ligi, lavano le mani, in tutte le sacrestie c'è. di quello siamo sicuri. Nessuno è morto per l'infezione, per i preti, sapete, nessuno. Nessuno. Noi non abbiamo il diritto, noi non abbiamo le mani consacrate, noi non dobbiamo prendere in mano il Signore. È solo un atto di superbia. È solo un atto di superbia, che pagheremo bene, pagheremo. Ma se l'abbiamo sempre...
No, soprattutto per le persone che all'interno di una parrocchia vengono coinvolte dal parroco a distribuire le sacrestezze, che non sono preparate perché evidentemente sono prese...
Io mi rifiuterei. Anche a me hanno chiesto di darle la comunione. Ho detto no, non sono sacerdote. Ma io mi sono rifiutata. E va bene, i parroci. Va bene, sono responsabili loro. Siamo sempre d'accordo di questo. Ma ascoltate, domani è il giudizio, quando compariremo davanti al giudizio di Dio. Il Signore dice, ma non avevi la bocca per parlare, di dire io non mi sento degno? Io l'ho fatto, io mi sono rifiutata. Io non ho mai consentito a nessuno, i sacerdoti me l'hanno chiesto, io ho detto no, lo date voi se volete. Io non sono un sacerdote, io non ho le mani consacrate. Io la comunione la prendo sempre in bocca, mai nelle mani. Sentite, abbiamo solo aprire le porte, andare, magari guidare l'auto, dare il saluto agli altri, tutto. Abbiamo le mani pulite noi. Quando andiamo davanti in chiesa non è possibile che abbiamo le mani pulite. Il sacerdote all'ultimo c'è il lavabo, si lava le due dita con le quali prende il... oltre che essersi lavate bene dentro in sacrestia. Scusatemi, Allora perché? Io non ho mai preso in mano l'ostia, me la sono sempre fatta dare in bocca e tutti me l'hanno dato in bocca, nessuno mi ha imputato di dare nelle mani o se no sarei andata via. Ho detto no. Io non me la sento proprio. Va bene, voi sarete più degni di me, per carità, ma noi abbiamo le mani consacrate, abbiamo le mani pulite. Non abbiamo diritto noi, non c'è nessun motivo al mondo per cui possiamo prendere in mano. Dal momento che ci viene dato, e nessun sacerdote mi ha impedito, no, non me l'ha dato in bocca, tutti me l'hanno dato in bocca. È un atto di superbia quello che facciamo noi quando lo prendiamo nelle mani. È un atto di superbia, come dire, vabbè, anch'io l'ho nelle mani come prete, almeno valgo qualcosa, no, caro, non valiamo niente. Bisogna che torniamo alla essenza della riverenza, della sacralità, delle cose di Dio. Non possiamo prendere Dio come un sottobanco così, come un borraccione che tanto sta zitto, non fa niente, posso fare quel che voglio col Signore. No, sai. Perché se dovremmo rendere conto anche di ogni parola oziosa, pensate quello che ne diciamo di parole oziose, cioè di parole che non erano necessarie, ditemi. Perché devo caricarmi la coscienza di queste cose? Per sentirmi più importante, per sentirmi più brava, per sentirmi meno indegna, no? Perché se tu pensassi alla tua dignità, prima di tutto non lo prenderesti mai in mano. E se c'è qualche sacerdote, io non l'ho mai trovato, io ho trovato sempre che mi danno in bocca. Anche tra tante persone che la prendono in mano.
io purtroppo ho trovato anche chi non me l'ha dato, ho dovuto rifiutarlo, non è vero, solo mi dispiace contraddirla, perché ho trovato i sacerdoti che mi hanno imposto di prendere bocca e ho dovuto dire no, io ho fatto dal vostro vescovo.
Lei doveva, sa cosa, cambi chiesa, cambi sacerdote.
Capito, però ho capito, ma non tutta la gente, cioè si deve partire dai vertici della chiesa questo, cioè mica tutti hanno la possibilità come sottoscritto che si legge tutti i documenti del magistero e vado là e gli spiattello in faccia. Qua c'è molta gente che non lo può sapere, quindi non sono responsabile, lei li sta educando e fa benissimo, però non è così. Cioè io vedo che ormai si sta diffondendo, soprattutto nel nord dell'Italia, questa mentalità proprio protestante.
Ma lo sappiamo, è tanto che lo sappiamo una cosa. Però
ma nel momento in cui piove a prenderla in mano, se capita, cosa facciamo? La prendo o mi giro e vado?
A me finora non è mai successo nessuno che mi obblighi a prenderla in mano. E io? Certo, se lui guardarla in mano e dice no, io la prendo in bocca, lui è obbligato a dargliela in bocca. È obbligato.
Posso dire una cosa?
Sì.
A me è successo che all'Agostiano, un sacerdote che ha voluto tutti i costi che noi prendessimo l'ostia e la intendessimo nel calice che lui teneva, mentre un'altra persona di fianco. Allora io ho detto no, desidero riceverla dalle sue mani. E lui con molta arroganza mi ha detto la prenda.
Quello che è successo a me è la stessa cosa.
A un certo punto non sapevo più cosa, io questa cosa qui l'ho fatta presente a Padre Vittorio. Padre Vittorio mi ha detto che io non ho colpa,
no, non
perché
ho colpa,
sono
no.
stata proprio obbligata in forza a questa cosa qui.
Invece non ho piantato in piedi un caos nella chiesa, però ha dato un po' di scandalo, perché
stiamo respirando.
Ma guardate, torniamo a noi. Siamo, il Signore ci ha creati liberi, vero? La nostra libertà, in che cosa va? Come la adoperiamo la nostra libertà? Se io so che in quella chiesa c'è il sacerdote che mi obbliga, io non vado più in quella chiesa, vado in un'altra. Abbiamo tante chiese, per carità, anche a costo di andare in un altro paese. Guardate che siamo liberi noi, liberi di accettare, liberi di non accettare, liberi di agire così, liberi di agire con là. Perché nessuno ci è venuto col mitra dietro alle spalle a dire o la prendi in mano o ti sparo. Del resto i martiri dicevano o fai questo o se no ti uccido, e loro si sono lasciati uccidere. Diciamo le cose come stanno, diciamo le cose come sono. Siamo adesso portati proprio ad un bivio di dire o voglio fare quello che vuole il Signore o se no cedo. Poi io non so il giudizio di Dio, perché solo Lui può giudicare, io non posso giudicare, però mi fa dire quello che dovremmo fare. Quello che dovremmo fare. Non prendete la comunione nelle mani. È un atto di superbia, prima di tutto. Prima di tutto è un atto di superbia, è un atto di irriverenza.
Ma nemmeno da mani laiche.
Io cerco sempre di andare dal prete. Quando c'è la fila e ci sono i laici, io non vado mai dai laici.
Anche dalle suore.
Neanche dalle suore, vado dal prete. Se poi non c'è proprio nessuno, perché il prete è inabile, allora va bene, può darsi quella volta.
Anche Monsignor
Forte di
non celebrava la messa, diceva sempre all'inizio: non chiedete la comunione in mano perché non ve la do. Lo diceva sempre.
Ma Monsignor Meringo, povero. Era un dritto, era un santo, è un martire, lo sapete che è martire, lo hanno ucciso, non credete che sia vivo, che sia vero quello che mostrano, poi non assomiglia a niente di un martire, io che l'ho visto a tu per tu, sono stata a pranzo con Monsignor Melino, aveva le gambe gonfie così che quasi non poteva camminare, sto qua saltellava giù per i gradini come fosse un giovanotto. Arrivano e voi mi dite, ma come si può arrivare a questo? Con la complicità di cardinali e di preti, sapete? Ve lo dico, fuori dei venti. Con la complicità di persone. Ma del resto, Giuda che cosa era? Era un vescovo Giuda.
È opposta che cosa? E la proporzione è veramente opposta. Allora c'era un Giuda e 11 buoni, adesso sono...
No, no, adesso ce ne sono anche di buoni tanti, perché se vogliamo trovarli, i buoni ci sono ancora adesso. Solo che bisogna che li andiamo a trovare. Ecco, che sappiamo distinguere. Guardate, stiamo a quello che il Signore ci ha dato. Stiamo alla riverenza. Stiamo alla devozione vera. Alla devozione vera. Che si esplicita, che si fa conoscere con questo, con l'obbedienza a quello che la Chiesa ha sempre insegnato. Non le novità di adesso, non le aberrazioni che ci sono adesso, non il tradimento di tanti di adesso, perché purtroppo tanti hanno tradito Cristo, sono tanti Giuda adesso, sapete? E Giuda era un vescovo, Giuda era vescovo. 1 su 12. Provate a fare la proporzione adesso dei vescovi, 1 su 12. È impressionante, sapete? E io vi dico solo quello che era allora, ci può essere di più, di meno, non so, perché io no, quello non so. Ma io sono d'accordo di una cosa: il Signore va rispettato. Io non sono sacerdote, io sono una suora, io non ho le mani consacrate, unte del sacerdote, io il Signore non lo prendo con le mani. Gli voglio tanto bene, ho il massimo rispetto, non so, sarei disposta a morire per il Signore, ma non a fare una cosa. Mancare di rispetto no, non mi va, non so. Voi fate quello che credete, la coscienza è vostra, ma sono sicura che dovreste rispondere davanti a Dio. È il momento del giudizio. Il momento del giudizio. Perché non, è impossibile che non troviate dei sacerdoti che ve lo danno in bocca, se volete. Il vostro non vuole, andate da un altro. Abbiamo una ricchezza di chiese adesso, abbastanza di preti anche. E ce ne sono preti santi, eh? Il Signore ce ne ha dati tanti adesso. Bisogna scovarli, bisogna conoscerli. Guardate, la prima dote del vero sacerdote è l'obbedienza, l'umiltà. Perché l'obbedienza è frutto di umiltà. Dice Gesù, dice la Sacra Scrittura, che cosa sei tu uomo perché te ne vanti, tu figlio dell'uomo? Che cosa siamo? Abbiamo ricevuto la vita, non ce la siamo data a noi, vero? Sì, ce l'ha data attraverso i genitori, ma se non creava l'anima il Signore, noi non saremo qua in questo mondo. Dipendiamo da Dio, sappiamo che saremo giudicati da Dio. Sappiamo che non moriremo più, perché abbiamo avuto inizio, ma non moriremo più. E abbiamo un'eternità davanti. Ma solo questo, solo il pensiero dell'eternità che ci aspetta, ci dovrebbe frenare in certe cose e ci dovrebbe far capire come agire. Perché se io quest'atto che io faccio adesso, di irriverenza, di prepotenza, di superbia, perché poi la superbia, sapete, sempre la superbia alla base, perché chi sono io meno di un prete, non posso prendere le mani anch'io, eccolo là, il ragionamento è quello. In ultima analisi, in fondo del cuore, quelli che lo prendono in mano fanno questo ragionamento. Se lo prende il prete, perché non lo posso prendere io? Cosa sono da meno? È la superbia, sapete? E sapete che il Signore chiude le porte ai superbi e dà la sua grazia agli umili. L'umiltà è definita verità. Perché tu, che cosa hai tu l'uomo che non abbia ricevuto? Abbiamo ricevuto tutto, perché non sottostiamo? Perché non obbediamo? È tanto difficile proprio obbedire al Signore? Io non lo credo, eh. Cioè, difficile se io non comincio proprio, ma se a un certo momento dice no, voglio, il Signore mi dà tante di quelle grazie. Tante di quelle grazie, tante di quella comprensione, tante di quel amore nel cuore, che dite, ma guarda quanto stupida ero prima. Quanto stupida ero. E io sento tante persone che hanno capito questo e che lo dicono e che dicono, ma è vero, sì, è vero. Perché che cosa siamo noi? Ditemi. Che cosa siamo? Domani ci viene un infarto, una malattia, un accidente, ci mettono in una cassa e diventa polvere, basta, tutto questo. Ma la nostra anima, no, è immortale. La nostra anima non morirà più. Allora, perché non cerchiamo di mettere a posto l'anima? Perché non cerchiamo di mettere a posto l'eternità? Perché non cerchiamo di mettere a posto quello che durerà per sempre? E anche in paradiso, magari dopo purgatorio così, c'è gloria e gloria di ogni anima. Sono mica tutti uguali? Come siamo diversi qua su questa terra, saremo diversi anche in paradiso. Un grado di gloria uguale a un altro non ci sarà. Ognuno ha la sua gloria. E la maggior gloria che cos'è? Conoscere più profondamente il Signore, vivere più profondamente della sua intimità. Cioè, i neonati battezzati non hanno nessun merito, vedono Dio per tutta l'eternità, grazie a Dio saranno felici tutta l'eternità. Ma volete mettere per esempio la gloria che avrà un neonato con la gloria di un martire che ha dato la vita per Gesù? Perché Dio è giustizia infinita, sapete? Non è mica un bambolo il Signore, non è mica un cretinetti qualunque, e conosce tutto, conosce i nostri desideri e anche i pensieri più reconditi della nostra mente, tutto conosce, non lo possiamo ingannare. Non quelli che dicono Signore, Signore, entreranno nel regno dei cieli, dice, ma quelli che fanno la volontà, e lui guarda quello. Allora capite come stanno le cose. Bisogna che abbiamo questa fede, che rinnoviamo questa fede, che accresciamo questa fede. Cioè, aspettate che mi pareva qua. Ecco. Fratelli miei, dice, non vi fate maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose. Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Perché se riusciamo a tenere a freno la lingua, quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci obbediscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo, è vero o non è vero? Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da 20 gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole che le manovra. Chi le manovra? Così anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco, quanto grande foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco, è il modo è il mondo dell'iniquità. Vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna, dall'inferno. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili, di esseri marini sono domati e sono stati domati dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. Forse la sorgente può fare sgorgare dallo stesso oggetto acqua dolce e amara? Può forse, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite produrre fichi? Neppure una sorgente salata può produrre acqua dolce. Chi è saggio e accorto tra voi, mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggiarmitezza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Beh, io adesso mi fermo e mi pare che di cose il Signore ve ne ha dette abbastanza, no? Cosa dite? Perché quando fa così è nato questo mio. Beh, ogni tanto fa questo scherzo.
Non ce l'hai la caramella?
No, sì, ce l'avrò anche. No, ma non importa. C'è qualcosa che volete chiedere? Grazie. Questo? Grazie. Allora facciamo così, la prima domenica di febbraio, a Dio piacendo, Dio va bene? Siete d'accordo? Allora, questo mese qua, fermatevi anche nella meditazione così, nell'esame di coscienza, fermatevi a pensare a queste cose che ho detto. Perché se il Signore mi ha fatto trasmettere questo, vuol dire che desidera. Desidera poi fattivamente che per voi diventi realtà questo. Nell'esame di coscienza che vi prego di fare tutte le sere, è un consunto, come ho passato la giornata, cosa ho fatto? Provate a pensare. Avrei potuto tacere questo? Avrei dovuto parlare qua? Avrei dovuto, eccetera. Fate un esame di coscienza. È necessario, sapete, guardate, se io penso che voi che venite qua, diciate tutti le preghiere della sera, no? Magari poche, ma tutte. Prima di andare a letto si fa un consultivo che è tornato al passato. Come è andata oggi? Ho fatto quello che dovevo, il mio dovere. Magari non sono riuscito a fare questo e questo e questo, beh, ma non importa, basta che abbia fatto il necessario. Cosa ha fatto di bene, ma cosa ha fatto anche di sbagliato? Allora ti chiedo perdono, Signore, occorre mica tante parole, sapete? Ti chiedo perdono, Signore, per gli sbagli che ho fatto oggi. Fa che capisca che non li ripeta anche domani. Perché se io non mi do conto degli errori che faccio oggi, come faccio a evitarli? Come faccio a diventare ogni giorno un poco più santa o più santo? Perché è questo che dobbiamo fare, sapete? arrivare alla santità, non quello sugli altari, no, non importa, quella di andare in paradiso, quella. Però, ve l'ho ripetuto tante volte, ma ve lo ripeto ancora, l'esame di coscienza la sera. Poi mi sembra che dovevo dire un'altra cosa.
Il Monsignor Milo, doveva parlare di Monsignor
Milo. Ah, ecco. Sì. Dunque, credo che tutti ormai sappiate che Monsignor Medingo è stato ucciso, no? È morto martire. Guardate che quello che passa per Monsignor Medingo non assomiglia. Lo
sappiamo solo da lei.
Solo da me.
Solo da lei lo so.
Però, siccome con Monsignor Medingo ho pranzato insieme, l'ho conosciuto bene, aveva... a me bastava questo, intanto le mancava un dente qua, poi aveva le gambe gonfie così, non può uno diventare snello e fare il saltellare giù per dei gradini da un mese all'altro, perché io l'ho conosciuto pochi mesi prima che lo uccidessero, capisce? È proprio, non è lui, noi che lo conoscevamo bene abbiamo subito capito, oh non è lui. Aveva le gambe gonfie così, faceva fatica. Dalla sala da pranzo, dove aveva pranzato con lui, andare in salottino così, ha fatto fatica a camminare con me. Perciò l'ho visto bene, dopo ci siamo seduti, aveva proprio le gambe gonfie così. Intanto più anziano, almeno di 10 anni o 15, più di quello che funziona. Certo che si fa presto a far credere a quelli che non l'hanno visto, non l'hanno conosciuto, ma noi che lo conoscevamo bene, anche voi altri, tutti abbiamo capito subito che non era lui. Va bene. Ma siccome sono di mezzo, purtroppo uomini di chiesa e di altri, dava fastidio. Hanno cercato di fargli dire quello che volevano loro, ma lui non ha ceduto. E allora l'unica è stato ucciderla. Sapete come ho fatto a saperlo io? Questo non ve l'ho mai raccontato, ma ve lo racconto. I miei amici mi avevano invitato alla Scala. C'era un pianista bravo, sapete che io sono diplomata in pianoforte, insegnante di musica, ero nel palco, questo è il palco reale, e il palco vicino proprio, ero là che ascoltavo bene il mio concerto così, a un certo momento mi volto, c'è Monsignor Medingo, beh, io non l'ho toccato, ma sembrava proprio in carne e ossa, Io un po' sono abituata, allora non grido, non faccio storie. Sono stata zitta, perché c'erano i miei amici poi, quelli che mi avevano invitato, Gian Maria e sua moglie. Sono in paradiso, mi dice. Sono martire, mi hanno ucciso. Lui me lo dice. Immaginatevi come sono rimasta io. Volevano che asserissi quello che non è vero, io non ho ceduto. Questo Monsignore, in un palco della Scala, ma vero come vedo voi seduti così, mi sono successe tante cose nella vita, ma una di quelle, ecco come ho fatto saperlo.
Ti ha dato qualche altro particolare, o ti ha detto solo queste cose?
Non l'ha detto così.
La ringraziare.
Volevano che avallassi gli altri quello che volevano loro, cose contro la verità, e lui non ha ceduto. E io ho visto dove l'hanno ucciso, guardate, lo riconoscerei. Se andasse, si sentiva i frutti del mare, deve essere verso Ostia, verso il mare, sì. C'era un sotterraneo con la terra battuta, una finestrina aperta senza vetri, senza niente, con l'insegnato solo, e sepolto là. Ecco, io sono sicura che verrà fuori o prima o dopo. Io queste cose dopo le ho lasciate scritte, però noi non possiamo giudicare e tantomeno trattare male nessuno. Noi dobbiamo voler bene a tutti e trattare bene tutti. Se sono peccatori, se sappiamo che sono nell'errore, sappiamo che sono dall'altra sponda, come diciamo noi, ancora di più per cercare di convertirli. Noi non abbiamo il diritto di trattare male nessuno. Cioè, gli amici lo sapevano perché gliel'ho detto subito. Quelli a cui vuole il Signore che sappiano, gliel'ho detto subito. Questo. Perché pensate, in un palco della Scala, a un concerto di un pianista, perché io sono pianista, no, va bene.
È stato scomunicato per forza.
Perché a forza di pregare hanno capito che era fuori riga. Ma sa quanta preghiera c'è stata e quanta offerta c'è stata per questo? Perché almeno riesca a capire quello. E Papa ha capito, grazie a Dio. Dopo capirà anche tutto il resto. Quando vuole il Signore, ricordatevi che i tempi sono suoi. È Lui padrone del tempo, non siamo noi. Perché se io avessi parlato anche subito mi avrebbe data della matta. Ultima parola, quello che il Signore mi fa dire: crediamo al Vangelo. Al Vangelo. Crediamo alle verità della fede. Crediamo che il Papa è infallibile in fatto di fede e di morale. Il resto può sbagliare anche lui. Ma in fatto di fede e di morale non sbaglia il Papa. Ricordatevelo. Quando dice che proclama una verità, eccetera, siamo sicuri. In fatto di politica, in fatto di finanza, in fatto che può sbagliare quanto vuole. Va bene, non è un uomo come tutti gli altri. Ma in fatto di fede no. In fatto di fede lasciamo. Poi stiamo. Preghiamo. Io ho tanta fiducia nella preghiera. Che poi la mia preghiera non è paternostrare tanto, io non dico tanti rosari, non dico tante cibi con rosario perché è così, ma è parlare col Signore e dire al Signore: senti, adesso aiuto, guarda questo qua, guarda quell'altro. Insomma, è parlare col Signore la preghiera, e si può fare da mattina a sera, perché quando si dorme va bene, si può fare. Abituatevi a parlare col Signore. Leggete un fatto, per esempio, nel giornale, guarda Signore che roba, chissà com'è la verità qua dentro. Tu la sai, io ti prego per questo poveretto, per quell'altro, facciamo così. Il Signore mica vuole tutto, ma il Signore è semplice, il Signore è buono, il Signore è stato uomo come noi, sa benissimo come siamo fatti. Parliamo con Lui come parleremo con il più caro amico. Ma Lui non risponde. Non è vero che non risponde, vedrai che risponde indirettamente. Magari senti una notizia così, verrà il prete che dice una frase, vedrai che risponde il Signore quando vuole Lui, però è come vuole Lui. Ma l'importante è che io mi sfoghi con Lui, che io gli dica a Lui le cose come stanno. E se tutti ci mettiamo a pregare: Signore, fa che venga fuori la verità, fammi stare nella via della verità, Signore, fa che non resti ingannato da queste false teorie, da queste false cose che si sentono, fammi essere fedele a te. Questa è la preghiera da farsi. Mica con le preghiere che ci sono scritte là, la Sacra Scrittura, leggetela per carità, il Vespri se volete dire, le ore, va bene, però parliamo col Signore così, a tu per tu. Mi è capitato questo, accidenti Signore, guarda cosa mi è capitato, è colpa mia o non colpa mia? Bene, se è colpa mia ti chiedo perdono e poi andiamo avanti, perché cosa volete? questa è la vita spirituale, sapete? È mica fatto di estasi, di cose, di... No, è fatto di preghiere facili, semplici, dite col cuore. Dite col cuore. Adesso, per esempio, avete sentito che cosa c'è anche in me. Signore, guarda, quando vuoi, fai venire fuori la verità. Ti prego. Se tutti insieme ci mettiamo a dire, Signore, fa venire fuori la verità, qua che la conoscano la verità, facciamo una forza e il Signore ci accontenta. Ma la preghiera deve essere semplice, la preghiera deve essere fatta col cuore, non è fatta con le parole che... Sì, sono belle le parole scritte, eccetera, ma io parlo come voglio, Signore. No? Io lo scelgo come sposo, perché... essendo suora, va bene, non ho sposato nessun altro uomo, me lo sento come sposo. E poi gli dico, senti per favore, e gli parlo così, gli parlo a tu per tu. Mi piacerebbe tanto, Signore, per esempio, che questa verità venisse fuori. Lo so che sono, ci sono i suoi tempi, quando vorrai tu, però lui accelera i tempi se ci sono tante persone che lo chiedono. Accelera i tempi. La Sacra Scrittura è piena di questi fatti, piena per le preghiere, per le suppliche, ha accelerato i tempi. E allora facciamo così e stiamo a vedere, perché guardate, viviamo in un tempo proprio molto difficile, molto, 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 e molto pericoloso anche. E preghiamo sempre, Signore, fa che io non ti tradisca. Fa che io sia sempre dalla tua parte, fa che io sempre ti voglia bene, ti ami e sia nella verità. E basta, non occorre mica tante parole, neanche scritti, neanche cosa. Imparate a parlare col Signore così, tutto il giorno potete parlare così. Dovete fare un lavoro, senti Signore, devo fare questo lavoro qua, aiutami, sai, dammi una mano, perché sennò io lo faccio sbagliato o va bene. Devo andare a parlare a una persona, aiutami, Signore, a dire le cose giuste a questa persona, perché io non voglio mancare di carità, prima di tutto non sono mai mancare di carità, ma anche neanche di verità, e basta, non corri mica tante filostroche, sapete? Provate a passare la giornata così. Adesso faccio colazione, guarda Signore, grazie che mi puoi fare una buona colazione. C'è qualcosa che mi piace. Dice, chi era quel santo che diceva? A Santa Teresa del Bambino Gesù. Quando gli servivano qualcosa che gli piaceva, che le piaceva, diceva, lo mangiava per amore di Gesù bambino. E quando c'era qualcosa che non le piaceva, per amore di Gesù crocifisso. Però mangiava. Ma vedete, la nostra vita non è complicata, è semplice. Non facciamo le complicazioni. Cioè, servizio e complicazioni, cose semplici. Semplice. Se noi stiamo col Signore da mattina a sera, da sera a mattina, guarda, viviamo distesi, viviamo tranquilli, viviamo, apprendiamo tutto dalle sue mani. Beh, Signore, se hai permesso questo, questo non mi piaceva proprio, dico a volte, ma se l'hai permesso, vuol dire che va bene così. Amen.
Poi ci ha insegnato anche quella bellissima preghiera, mitiga Signore i rigori della tua giustizia.
Cosa?
Mitiga i rigori della tua giustizia.
Ah, ben. Sì, chiedo perdono per tutti, e allora quello è già mitigare la sua giustizia. Ma io sono anche contenta che faccia giustizia. Sono contenta da volte che faccia giustizia. Perché dico, no, è proprio che dobbiamo vivere qua in questa forma qua. No, no. C'è anche bene che a volte si trionfi la sua giustizia, che poi è a nostro beneficio anche quello, immaginate. Bene, allora a Dio piacendo ci vediamo la prima domenica di febbraio, che non so quando sia, non so mai. Sì, il 31 c'è la festa di Don Bosco.
Il 24 di San Francesco di Sales.
Grazie.